Lorenzo Bruni è ricercatore di sociologia all'Università degli Studi di Perugia e ha da poco pubblicato per Mestemme un libro che si intitola Solidarietà critica, che è innanzitutto una individuazione approfondita e direi puntuale di alcune delle patologie che sono indotte dal neoliberalismo e successivamente compie una ricognizione di risposte sociali possibili qui e ora attraverso una ricerca empirica a quelle stesse patologie che appunto sono sociali, ma che non vengono quasi mai indagate come tali, cioè vengono lasciate un po' in un ambito, come dire, privato. Allora, la prima domanda a Lorenzo Bruni, che saluto e ringrazio, è da dove si è originata l'idea di una ricerca, diciamo così, particolare su un tema che, se mi è permessa una considerazione personale, è tanto importante quanto mi sembra poco analizzato, Lorenzo?
Allora sì, per prima cosa buonasera, grazie Fabrizio, buonasera a tutte e tutti, a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori e grazie per questa tua prima domanda. Dunque, questo lavoro, diciamo così, è un lavoro in qualche modo sul legame sociale, sulle forme del legame sociale oggi, sulle forme che assume oggi il legame sociale, sia in riferimento a un quadro teorico di ampia portata, riferimento a un quadro teorico di carattere sociologico generale, appunto nel quale viene ricostruito, appunto, vengono ricostruite le caratteristiche, le connotazioni fondamentali del legame sociale oggi, soprattutto all'interno del contesto del capitalismo neoliberale, e che però appunto tiene insieme questa dimensione teorica e una dimensione di ricerca, empirica, questa tensione comunque anche alla ricerca empirica di tipo qualitativa svolta qui sul territorio umbro, in particolare nella provincia di Perugia. Io ci terrei a dire che questo libro chiaramente è il mio libro, insomma, l'ho scritto io, è il libro personale, no? È il frutto del mio lavoro, no? Ma in qualche modo è, diciamo così, non è, ecco, riducibile a una mera dimensione individuale, perché in qualche modo si colloca all'interno di una sensibilità sociologica condivisa, comune, che fa riferimento soprattutto al perimetro della scuola sociologica perugina, fondata dal professor Franco Crespi, la cui eredità è stata poi raccolta dal professor Ambrogio Sant'Ambrogio, oggi anche dal professor Massimo Cerulo. Insomma, io mi colloco in qualche modo, o quantomeno provo a collocarmi, cerco di essere in qualche modo all'altezza di questa sensibilità sociologica che è tipica della scuola perugina. Perché dico questo? Perché questa sensibilità ha due caratteristiche fondamentali. La prima è quella secondo la quale la sociologia è una disciplina in qualche modo sui generis, non può essere, diciamo così, assimilata a una disciplina specialistica al pari di tante altre. Certo, la sociologia ha il suo oggetto di studio, ha il suo metodo, ma la sociologia deve sostanzialmente, questa è la differenza da altri approcci disciplinari, coltivare una tensione verso la ricomposizione, verso il tenere insieme aspetti molteplici della realtà sociale, aspetti molteplici della realtà tout court anche, e apporti disciplinari differenti che si affacciano allo studio della realtà, cioè deve in qualche modo riconnettere sempre dei nessi di senso tra i fenomeni, quindi in qualche modo nell'inevitabile specialismo che la caratterizza, avere un'attenzione verso le dinamiche complessive, le dinamiche generali. Le tendenze generali. Io nel mio lavoro lo faccio soprattutto in riferimento a grandi questioni sociologiche, appunto le forme del legame sociale, le trasformazioni più recenti del capitalismo, in particolar modo l'affermazione del capitalismo cosiddetto neoliberale, la teoria critica, che significa oggi poter criticare scientificamente ciò che non va, ciò che non funziona nella società, le frizioni, le tensioni tra sociale e individuale, tra dimensione individuale e dimensione sociale e così via. La seconda cifra caratteristica è quella, di appunto in qualche modo coltivare un approccio diagnostico. Certo, la sociologia, come sostiene l'adagio weberiano, deve in qualche modo coltivare una avalutatività, no? Il sociologo non deve esprimere direttamente un giudizio di valore sulle questioni che studia. È altresì vero però che la sociologia non può ridursi a mera disciplina descrittiva, a una mera conoscenza che rifletta meramente il reale, ma la sociologia si insinua all'interno delle contraddizioni, dei paradossi, dell'ambiguità della realtà sociale, perché proprio in questo modo è possibile, a partire dai paradossi, dalle contraddizioni, dalle ambiguità, cogliere in profondità quello che accade nel nostro vivere insieme. Allora, in questo senso, un approccio diagnostico è diciamo, la cifra metodologica di questa sensibilità e del mio lavoro. Un po' come diceva, sai, Leonard Cohen, no? Leonard Cohen diceva: in ogni cosa c'è una crepa e è da lì che entra la luce. Cioè, se vogliamo cogliere la luce, se vogliamo vedere, diciamo così, capire e comprendere effettivamente quello che accade all'interno di noi stessi e nella società, dobbiamo insinuarci nelle pieghe delle contraddizioni e dei paradossi, no? E quindi partire anche dal negativo, il mio punto di riferimento metodologico principale è la teoria critica, quindi la prima generazione della teoria critica dominata da Adorno Horkheimer. Adorno diceva proprio, no, nella sua dialettica negativa, bisogna partire dalla sofferenza, no? Perché già nella sofferenza in qualche modo implicito è già ricompreso il seme del suo stesso superamento, no? E quindi che poi io declino questa sofferenza in termini chiaramente di sofferenza sociale, quindi forme di soprattutto patologie sociali, richiamandomi ad Axel Honneth. Qui siamo alla terza generazione di Francoforte, della teoria critica, e sono soprattutto patologie del sociale legate a forme di riconoscimento distorto, di riconoscimento ideologico, a forme di alienazione legate soprattutto all'accelerazione dei ritmi di vita, forme di alienazione emotiva, forme paradossali di sollecitazione dell'autorealizzazione e della creatività oggi. Quindi queste sono le due cifre metodologiche principali che caratterizzano il mio lavoro teorico e empirico.
Certo, e sì, tu dicevi indaghi a partire dalla sofferenza. E uno dei cardini della tua ricerca è appunto quello del concetto di autonomia e libertà per come si è venuto a configurare nel neoliberalismo, che è cosa assai diversa il neoliberalismo dal liberalismo classico, no? Semplificando, potremmo dire che laddove il liberalismo chiedeva allo Stato di ritrarsi affinché le forze economiche potessero competere liberamente sul mercato, il neoliberalismo invece usa lo Stato come una sorta di leva per allargare il principio della competizione a sfere che vanno al di là dell'economia, no? Che è un po' il principio per cui, se mi consenti, le unità sanitarie locali sono state rinominate aziende sanitarie locali, i presidi a scuola sono diventati una sorta di manager e via discorrendo. Ecco, questo allargamento del principio di competizione si riflette sull'individuo e fa sì che alle persone venga attribuita un'autonomia e una libertà che non c'erano, no, prima, che però sono un'autonomia e una libertà, almeno questo mi è parso leggendo il tuo libro, è parso di capire leggendo il tuo libro, che sono però questa autonomia e questa libertà sono tutte funzionali a competere bene, a fare ottime performance. E laddove non si riesca a competere bene e a fare buone performance, sempre lasciati soli, no? Sempre affrontando le cose individualmente, ecco appunto, lasciano l'individuo da solo ad affrontare problemi giganteschi che poi hanno l'altro lato della medaglia, no? Che è un po', possiamo, semplificando, a me mi ha colpito molto. Che in un libro di sociologia, mi ha colpito molto in senso positivo, intendo dire, che in un libro di sociologia si affrontasse bene la questione della depressione, che ha raggiunto i livelli tali da essere appunto diventata un problema sociale. Faccio soltanto un riferimento ai dati: dal 2004 al 2019 il consumo di antidepressivi in questa regione è aumentato da 8 milioni l'anno di dosi giornaliere a 18 milioni l'anno. Ecco. E
Non
quindi,
può.
insomma, spiegaci
Beh, sì,
un
questi
attimo
dati,
come
sì, sono
libertà e
eclatanti.
autonomia hanno il loro rovescio sociale, ecco.
Sì. Ma insomma, questi dati sono eclatanti, parlano da soli, nel senso, già questi dati ci dicono che questo fenomeno non può essere un fenomeno meramente individuale, non può essere la sommatoria di mere esperienze individuali, ma ci dice che è un fatto sociale, avrebbe detto Durkheim, no? È qualcosa che diventa a tutti gli effetti un fatto sociale. Ma andiamo con ordine. Effettivamente è così, cioè il neoliberalismo in qualche modo si inserisce amplificando quello che non è un fenomeno, diciamo così, estremamente recente, no? Che è fenomeno dei processi di individualizzazione, si dice, si definiscono, no? In maniera anche un po' tecnica in ambito sociologico, che non sono appunto, che non è un processo, diciamo, così recente, ma a questo processo il neoliberalismo dà una impronta caratteristica, un'impronta peculiare, no? Processi di individualizzazione, per intenderci, processo di individualizzazione significa che oggi l'accesso alla vita sociale avviene sempre più appunto attraverso l'individuo stesso, cioè senza la mediazione di appartenenze collettive, di gruppi sociali. Insomma, per fare un esempio molto, molto banale, quando ero adolescente io, no, il sabato pomeriggio si ritrovava in Piazza della Repubblica, no, per passare poi tutta la serata. Allora ci si ritrovava a gruppi, no? Allora c'erano i gruppi dei cosiddetti fighetti, quelli che si vestivano bene, quelli che avevano le giacche firmate, eccetera, che stavano, diciamo così, vicino, no, a un bar, stavano per conto loro, poi diciamo, a distanza trovavamo, non so, i punk, i dark, quelli che andavano non in discoteca, ma magari andavano in un club, diciamo così, dove si ascoltava musica un po' più sotterranea. E le esperienze che gli individui facevano, le facevano dentro quei gruppi. Era molto difficile che un punk si fidanzasse con una fighetta, per usare queste classificazioni, cioè le esperienze erano mediate da appartenenze in qualche modo, no? Oggi pensiamo ai social, pensiamo a Instagram, pensiamo a Tinder, chiunque di noi può entrare in contatto con chiunque altro, senza che sia dirimente la mediazione dell'appartenenza collettiva sociale che sia. E il neoliberalismo ha esasperato questo fenomeno, soprattutto sollecitando l'autonomia in forme assolutizzate, quindi l'autonomia significa sganciarsi dall'interdipendenza sociale, sganciarsi dall'idea secondo la quale noi siamo sempre comunque il prodotto delle nostre relazioni, siamo sempre costituiti in qualche modo dalle nostre relazioni, o da un'idea di autonomia che è un'autonomia in qualche modo limitata all'eccellere nel competere, all'eccellere nel competere, oppure all'assunzione di forme paradossali. All'assunzione di forme paradossali, ma vedrai che cambiare lavoro 10 volte in 2 anni è una fonte di creatività per te, sarà sicuramente una grande occasione per fare numerose esperienze, per vedere tante città diverse, quando invece, diciamo così, quello che avviene nei soggetti è appunto la produzione di forme di sofferenza, di alienazione, se non di vera e propria depressione, no? Quindi la realizzazione, l'autorealizzazione diventa una sorta di imperativo, non è più un libero svolgimento di qualità e di capacità autentiche, profonde, ma diventa in qualche modo un imperativo, un'ingiunzione, no? Ad aderire alle norme prevalenti, alle norme dominanti, che sono quelle appunto, della competizione, del farcela, perché si è stati altamente competitivi, della carriera, della disponibilità ad accettare l'offesa, l'umiliazione, eccetera. E quindi, diciamo così, uno degli effetti di queste di queste dinamiche è anche quello dell'incremento di casi di depressione, che in questo senso non assumono più soltanto una rilevanza clinica, ma assumono una rilevanza sociale, no? Qui c'è un noto sociologo che si chiama Len Herrenberg, che ha scritto cose molto interessanti su questo, a partire dalla fatica di essere se stessi, passando poi per i suoi testi più recenti. Herrenberg ha proprio indagato questa dimensione. Lui, questo studioso sostiene per esempio che la cifra, il passaggio per esempio dalla fabbrica fordista, no? Da quell'organizzazione sociale di tipo fordista nella quale noi avevamo, diciamo così, svolgevamo un impiego per tutta la vita, avevamo delle forme di relazioni amorose, affettive stabili, la famiglia, eccetera. La cifra principale era quella La cifra psicologica principale era quella della nevrosi, dell'emersione della nevrosi legata alla trasgressione di queste fedeltà, la fedeltà al lavoro, la fedeltà alla fabbrica, la fedeltà al marito, alla moglie. Quindi la trasgressione del tabù in qualche modo comportava forme di conflitto interiore, forme di colpevolizzazione di nevrosi. Ehrenberg dice oggi non è più la nevrosi la cifra psicologica e clinica caratteristica, ma è quella della depressione, perché oggi ci troviamo di fronte a un'espansione illimitata del potenziale di ciò che apparentemente possiamo fare, e il problema è che realizzare il potenziale è spesso un compito gravoso, è spesso un compito gravoso che ricade integralmente sulle spalle degli individui, e spesso gli individui non riescono a essere, diciamo così, all'altezza di questo compito, che è estremamente oneroso in termini di energie psichiche, di energie relazionali, di energie sociali. E quindi l'esito è quello, dice Ehrenberg, del blocco, dell'inattività, della depressione, ecco, a pieno titolo della depressione in senso pieno, ecco.
Senti, passando invece alla seconda parte del libro, perché fin qui ci siamo concentrati sulle criticità indotte dal neoliberalismo. Poi dopo diciamo che la seconda parte del libro prova a dare delle risposte. Tu hai fatto una ricerca empirica in cui hai preso in esame 11 realtà che sono molto diverse tra loro, perché ci sono esperienze di gruppi di acquisto, di solidarietà attiva, di esperienze di rigenerazione urbana e quant'altro. Se dico che il minimo comune denominatore di queste 11 realtà molto diverse tra loro, appunto, è una sorta di resiste facendo, ok? Dimostrare con la propria stessa esistenza in vita quali sono le crepe del neoliberalismo e quali anche le possibili risposte. Vado lontano dalla tua ricostruzione o mi avvicino?
No, è così, effettivamente è così. Nella seconda parte, nella ricerca empirica, parlo diciamo di solidarietà in costruzione, provo a sostenere l'ipotesi è quella che alcune realtà emergenti, che diciamo così, realtà sociali che non sono, che sono alternative sia alle forme della partecipazione tradizionale, i partiti, i sindacati, ma che non sono assimilabili nemmeno alle forme tradizionali dell'associazionismo, o della cosiddetta partecipazione civica, diciamo così, tradizionalmente intesa, no? Il capitale sociale, sai, tutte quelle cose che negli anni 90, soprattutto nell'ambito sociologico, erano al centro del dibattito. Ci sono forme aggregative, oggi diciamo eterogenee, no? Molteplici, che spesso non sono neanche formalizzate o codificate, che però a mio parere sono tutte accomunate. Quindi nel mio libro, come dicevi tu, io faccio riferimento a diverse soggettività che vanno dai gruppi di acquisto, alle palestre popolari, alle biblioteche di quartiere, a associazioni ambientaliste, eccetera, che appunto in qualche modo all'interno delle quali si riproduce nuove forme di relazionalità, di aggregazione e di socialità che possono fornire una risposta a quelle dinamiche deteriori, diciamo così, a quelle dinamiche patologiche del neoliberalismo, patologiche sempre all'interno del quadro scientifico delineato, in riferimento a quei presupposti metodologici che esplicitavo nella prima parte dell'intervista, che possono fornire una risposta, ecco, a queste dinamiche di deterioro. Certo, sono una risposta, non voglio assolutamente sostenere che queste siano le uniche risposte o le risposte, diciamo così, più le risposte privilegiate, ma sono sicuramente un tassello significativo all'interno della vita sociale, dello svolgimento della vita sociale in questa direzione. E quindi sì, sono soggetti eterogenei, ma che a mio parere stanno insieme perché, diciamo così, in tutte queste esperienze, almeno questo è quello che emerge dalla ricerca che io ho svolto, si ha per esempio il riferimento a un'idea innovativa di rapporto armonioso tra partecipazione e autorealizzazione. La partecipazione non è più come negli anni 70 un ideale assolutizzato che esclude per esempio la cura del sé o l'attenzione sulla propria soggettività. Oggi tutti gli intervistati, almeno limitatamente alla mia ricerca, ti rispondono: ma io voglio fare la ballerina, io ho piacere di giocare al parco con mio figlio, a me piace suonare l'arpa, io pratico sport, corro perché lo faccio per me stessa, ma al tempo stesso la sera o i pomeriggi in cui mi incontro con gli altri nelle attività, nello svolgimento di questa socialità di gruppo, io al tempo stesso trovo delle risorse che mi danno gratificazione, che mi danno benessere, che non sono assolutamente in contraddizione con questa idea più ampia di cura di sé, di autorealizzazione. Qui sì, un'autorealizzazione in qualche modo che si riconnette agli altri, un'autorealizzazione sociale, un'autorealizzazione che non avviene a discapito degli altri, ma anzi grazie agli altri, perché era un'idea che in alcuni classici del pensiero sociologico era già particolarmente viva. Penso a Georg Simmel, ma penso anche a George Herbert Mead, eccetera. Il sociale e l'individuale non sono due dimensioni che si escludono, ma sono due dimensioni che appunto l'una richiama e sostiene l'altra in maniera reciproca e dialogica. Ecco. E poi sono accomunate da tante altre, diciamo così, caratteristiche: la critica al capitalismo oggi, il rapporto tra dimensione sociale e dimensione politica, c'è una grande sfaldatura tra la sfera della rappresentanza e queste esperienze sociali che io ho analizzato, e sembrerebbe che non ci sia nemmeno la volontà, la tensione verso una riconciliazione con la sfera della rappresentanza, ma è come se la politica in qualche modo fosse tutta dentro, fosse tutta immanente al sociale per i soggetti, per le soggettività che io ho preso in esame.
Ecco, mi aggancio a questa tua ultima riflessione per fare un'ultima domanda. Tu hai toccato l'aspetto problematico dei rapporti tra queste nuove realtà e, diciamo, il mondo della rappresentanza politica in senso stretto, per come l'abbiamo conosciuto nel Novecento. Ecco, noi stiamo assistendo ormai da un trentennio, forse anche più, a questa parte, allo sfaldamento di quelle che erano forme appunto di partecipazione e anche di categorizzazione, no? Della partecipazione, del modo di essere, i partiti, in parte i sindacati, le istituzioni stesse. Se andiamo a guardare i sondaggi, insomma, il livello di gradimento per le istituzioni va sempre più in giù. Ieri si è votato in Francia e pare che a Parigi abbia votato un elettore su due, e questo insomma la dice abbastanza lunga su quello che sta succedendo. Ecco, a fronte di questo mi sembra che invece in molte delle analisi si continui a fare riferimento a quel tipo di categorie, quindi quel tipo di corpi collettivi intermedi, e si lasci tutta questa questo magma che tu hai, secondo me, meritoriamente analizzato nel tuo libro, lo si lasci a, come dire, a una sorta di residualità, no? È come se sì, vabbè, quelli fanno roba, fanno. E invece io ci vedo un po' una sorta di possibile nuovo agire social-politico. Ora io rifugiamo tutti dai dogmi, insomma, però non Non ti pare che questo sia una possibile, come dire, primi vagiti, vogliamo definirli, di nuova modalità di azione sociale, social-politica, mi viene da definirla?
Io direi di sì, e lo dico non perché è una mia opinione, ma perché è quello che emerge dalle fonti. È un po' come se si stesse assistendo a questa progressiva, ormai da tempo, chiaramente sono fenomeni che implicano anche, diciamo così, una durata, diciamo così, di medio-lungo periodo, ma in ogni caso sembrerebbe che si stia assistendo a un'inversione di quel rapporto di direzione, no, tra sfera della politica e sfera sociale, cioè fino a, diciamo così, per intenderci, no, grosso modo, 20 anni fa, 15 anni fa, era la politica in qualche modo che stabiliva, che dettava il ritmo, no, dell'integrazione sociale, no? C'erano le appartenenze politiche, le dottrine, le ideologie, poi da lì in qualche modo se ne deducevano delle forme di appartenenza sociale che erano strettamente, no, connesse, erano strettamente dedotte in qualche modo da una dimensione politica. E ecco che, per esempio, no, l'ideologia a una certa ideologia corrispondeva, per esempio, l'essere operaio, e quell'essere operaio in qualche modo esauriva in sé l'identità sociale di un certo individuo, no? Però era sempre una appartenenza sociale che in qualche modo era il riflesso di ideologie, di dottrine, eccetera. Oggi questo, affermare questo non è più possibile. Se ci ascoltiamo gli intervistati, nessuno ci dice che, diciamo così, la fonte della definizione della loro identità oggi la si rintraccia nella politica. Per questo io parlo di socialità performativa. La socialità produce qualcosa che non c'era prima. È chiaro che ciascuno di noi ha delle forme, diciamo così, di appartenenza, di identità che sono costitutive, che stanno in qualche modo lì, che sono oggettivate. Ma è vero anche che queste forme di socialità, no, che io ho analizzato e che poi si inverano nelle esperienze di questi gruppi, sempre più rappresentano qualcosa che crea, che produce appartenenza, che produce identità, che produce soggettività. Identità, appartenenza e soggettività che sì, certo, c'era, diciamo così, erano già in parte costruite, ma le quali appunto da questa socialità, le quali da alle quali questa socialità dà articolazione e in qualche modo sviluppo, no? Quindi questo è il dato interessante. Queste forme di socialità rappresentano delle risposte a queste patologie sociali, quindi sono delle risposte, ma sono delle risposte creative, che recuperando qualcosa, recuperando l'aspetto relazionale, che ci ha già da sempre costituito, lo vivificano, lo rinnovano, lo riproducono in forme anche appunto nuove e inaspettate. E inaspettate. E sta alla politica eventualmente avere la sensibilità, e l'occhio per cogliere questi fenomeni innovativi, oltre che al sociologo che appunto li analizza, li interpreta e poi prova appunto a costruire dei lavori che vanno anche appunto nella direzione della comprensione di questi fenomeni.
Bene, bene. Il lavoro di Lorenzo Bruni si intitola, lo ricordo, Solidarietà critica. Io, se posso, lo consiglio caldamente. L'editore è Meltemi. Io ringrazio Lorenzo per il tempo che ci ha dedicato e per il lavoro che ha fatto. E niente, buona vita a te, buona fortuna al libro e alla tua carriera e a tutto. Grazie mille, Lorenzo.
Allora, grazie Fabrizio, grazie anche a te, buone cose, un grazie a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori.